Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La grave carestia che affligge Gaza ha finora ucciso 111 persone. La comunità internazionale torna a condannare Israele, che rovescia la responsabilità di quanto sta accadendo su ciò che resta di Hamas. In Turchia intanto riprendono i colloqui tra Russia e Ucraina. I due paesi hanno deliberato il reciproco scambio di 1200 prigionieri di guerra, ma le posizioni su come arrivare alla fine del conflitto restano distanti. Giornata di interrogatori a Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica. Tra le persone ascoltate anche l'ex assessore Giancarlo Tancredi. Nel frattempo a Roma il Senato dà il via libera unanime all'introduzione del reato di femminicidio, la cui approvazione definitiva aspetta ora alla Camera. Rinviato invece a settembre il disegno di legge sul fine vita, con gli emendamenti della maggioranza che verranno votati solo dopo la pausa estiva. Infine l'ambiente, con una storica decisione della Corte Internazionale di Giustizia. D'ora in poi gli Stati saranno obbligati ad agire contro i cambiamenti climatici. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 23 luglio 2025. Partiamo allora dalla crisi umanitaria di Gaza, che è sempre più profonda. Dopo l'appello firmato da oltre 100 agenzie umanitarie, oggi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nell'enclave è in corso una carestia di massa. Non so più come definirla, è causata dall'uomo, è stato il commento del direttore dell'OMS, Ghebreyesus. Almeno 10 persone sono morte di fame nelle ultime 24 ore, hanno detto le autorità sanitarie di Gaza, portando dunque il bilancio delle vittime per mancanza di cibo a 111. Dall'enclave in questi giorni arrivano sempre più immagini di persone, soprattutto bambini, il cui corpo presenta i segni della denutrizione. Di fronte a questa situazione anche Parigi oggi si è esposta, accusando direttamente Israele. In una nota il Ministero degli Esteri francese ha scritto che il rischio carestia è il risultato del blocco israeliano. Il governo di Tel Aviv ha negato e ha accusato Hamas di aver deliberatamente causato la crisi, mentre intanto porta avanti la sua operazione militare. Anche oggi decine di palestinesi sono state uccise in diversi raid dell'aviazione israeliana. A Gaza abbiamo allora raggiunto Alessandro Migliorati, capo progetto di Emergency, che ci ha descritto la situazione umanitaria all'interno dell'enclave palestinese.
Siamo oltretutto, siamo un cessato il fuoco, non è solo necessario, è ormai in ritardo. La speranza nostra rimane, la speranza dei palestinesi rimane verso un miglioramento delle situazioni, però il bilancio è catastrofico. Nelle ultime 24 ore sono morti 12 bambini per fame. Che la cifra non ci inganni, è un numero drammatico. Morire per fame comporta, ci vuole tempo, quindi ci vuole un deterioramento per avere queste cifre in 24 ore, che è terribile. Non si può usare la fame e la sete come strumento contro la popolazione civile, e invece questo strumento purtroppo è stato ampiamente usato durante questo conflitto, ed è qualcosa che noi continuiamo a purtroppo testimoniare e vedere tutti i giorni, distribuendo cibo terapeutico, quindi vedendo gli effetti della malnutrizione sui nostri pazienti, e che continuiamo a denunciare con forza, perché non è accettabile. Ma siamo oltre il non è accettabile, l'abbiamo fatto succedere, è successa questa cosa, sta succedendo, e quantomeno fermiamola.
Dal Medio Oriente all'Ucraina, nella turca Istanbul, sono ripartiti i colloqui per arrivare a un possibile cessate il fuoco tra le parti. Kiev e Mosca hanno trovato un accordo per un nuovo scambio di prigionieri. Si restituiranno a vicenda 1200 persone. Lo ha confermato il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, che ha comunque evidenziato come le posizioni dei due paesi restano ancora distanti per quanto riguarda il ritorno alla pace. Nonostante questo, Kiev e Mosca proseguiranno i contatti anche in vista di un eventuale incontro tra Putin e Zelensky, così come chiesto di nuovo dall'Ucraina, che ha proposto il vertice per agosto. La Russia ha però escluso che ciò possa accadere. Per organizzare un meeting prima deve essere messa a punto un'intesa, ha sottolineato il negoziatore russo Medinsky. Intanto dagli Stati Uniti arriva la notizia che Washington ha approvato la vendita di missili e veicoli per la difesa aerea dell'Ucraina per un valore complessivo di 322 milioni di dollari. L'annuncio è arrivato direttamente dal Dipartimento di Stato americano. A Milano invece è stato il giorno degli interrogatori nell'inchiesta sull'urbanistica. Davanti al GIP i 6 indagati sui quali pende la richiesta di arresto. L'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, che ha lasciato il suo incarico, si è difeso dicendo di aver sempre agito per l'interesse del comune, mai per il proprio. Un'altra figura chiave è quella del costruttore Manfredi Catella, numero uno del colosso delle costruzioni Coima, che ha dato una propria versione dei fatti. Roberto Mangioni.
Ho sempre agito nell'interesse del comune, non nel mio. E questa è la linea difensiva che ha usato oggi L'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi davanti al GIP durante gli interrogatori di garanzia. Il colloquio è durato 1 ora e mezza per scongiurare i domiciliari. Tancredi ha anche annunciato la sua sospensione dal ruolo di dirigente del Comune di Milano. La possibile reiterazione del reato era rimasta l'unica esigenza di custodia cautelare chiesta dai PM per i domiciliari. Il giudice deciderà entro la fine della prossima settimana. È un procedimento complesso, hanno fatto sapere dal Palazzo di Giustizia. Oggi sono stati interrogati anche gli altri 5 indagati nella maxi inchiesta, tra cui il CEO di Coima, Manfredi Catella, sentito per 2 ore. Ho spiegato tutto, ha detto Catella ai giornalisti. E poi l'ex presidente della Commissione Paesaggio, che in una memoria difensiva ha invece attaccato la procura parlando di giudizi morali dei PM e di processo alla città. L'altra notizia importante è arrivata oggi dal tribunale. È stata presa solo pochi uffici più in là rispetto a dove sono stati fatti questi interrogatori. Il rinvio a giudizio per i grattacieli Park Towers di via Crescenzago. Sarà il quarto processo che si aprirà per queste inchieste sull'urbanistica. Per 4 volte un giudice ha dato ragione all'accusa. Questo è il filone dei cantieri dell'interpretazione o violazione delle norme senza politici indagati, quello che il Salva Milano avrebbe dovuto condonare e che invece sarà dibattuto nelle aule di tribunale.
Sono 24 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Pesaro sull'operato del Comune in relazione a una serie di lavori affidati a enti esterni. Tra gli indagati, come anticipato ieri da lui stesso, l'ex sindaco del Partito Democratico Matteo Ricci, ora eurodeputato e prossimo candidato alla presidenza della Regione. L'ipotesi di reato della Procura è corruzione. Ricci ha detto di essere estraneo ai fatti e che chiarirà tutto a cominciare dall'interrogatorio previsto per la fine di questo mese. Dal punto di vista politico, la questione è un problema per Elly Schlein in vista delle elezioni regionali d'autunno. Il Movimento 5 Stelle può spingere sul tema delle inchieste per ottenere più forza nel negoziato con l'alleato. L'inchiesta su Ricci si somma a quella di Milano sull'urbanistica e su quella di Torino, dove potrebbe essere rinviato a giudizio Mauro Laus, potente esponente del PD in Piemonte. Il ministro della giustizia Carlo Nordio oggi in Parlamento ha risposto sul caso Almasri. Il guardasigilli non si muove dalla sua posizione, che ha ripetuto di nuovo. La decisione di non dare seguito alla richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale per il generale libico, a suo dire, è stata corretta. Ma tra pochi giorni, lo ricordiamo, arriverà il verdetto del Tribunale dei Ministri. Michele Migone.
E l'ultima interpellanza del pomeriggio. Dopo un'ora di risposte del ministro Urso, si pensa che questa interpellanza rianimerà la seduta. Il tema di quelli importanti, il caso Almasri. Il ministro Nordio, indagato, è al banco del governo per rispondere alla domanda presentata dai deputati del PD. Le carte del Tribunale dei Ministri dicono che Via Arenula sapesse dell'arresto a Torino del torturatore libico già la domenica, ma che il ministro si è mosso solo il lunedì. Non sapeva e quindi non è stato informato dai suoi collaboratori, o sapeva e ha fatto finta di nulla e quindi è poi ha mentito al Parlamento, chiede in sostanza l'interpellanza. Nordio si alza, dice che siccome c'è un'inchiesta non può entrare nei particolari, c'è il segreto istruttorio. Ripete però ciò che aveva detto alla Camera quando era esploso il caso, ovvero che la domenica era arrivata una comunicazione informale al Ministero e che le carte della Procura Generale per la convalida dell'arresto erano arrivate solo il giorno dopo. È una risposta da Azzeccagarbugli, che non soddisfa gli interpellanti del PD, ma che spiega quale sia stata la linea di difesa di Nordio. Non sono intervenuto prima di lunedì perché la comunicazione dell'arresto era confusa e informale. Che questo sia sufficiente a salvarlo da una richiesta di invio a giudizio da parte del Tribunale dei Ministri lo sapremo tra pochi giorni, quando le carte verranno consegnate. Lui è il membro del governo che rischia di più degli altri. Lui e il suo capo di gabinetto Giusy Bartolozzi, il funzionario che ha gestito tutta la vicenda. Per Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano e Matteo Piantedosi invece non dovrebbero esserci conseguenze giudiziarie, ma solo politiche. La responsabilità politica di Palazzo Chigi è apparsa chiara fin dal primo momento.
Sì al reato di femminicidio. Il Senato ha dato il via libera all'unanimità. Ora la legge passa alla Camera per l'ok definitivo. Nel codice penale, dunque, c'è un nuovo reato che comporta la pena dell'ergastolo. L'uccisione di una donna, perché il reato si configuri, deve essere motivata dall'odio di genere, dalla motivazione del possesso, della limitazione della libertà della vittima e dei suoi diritti di donna. L'iniziativa è del governo e ha trovato il pieno appoggio anche delle opposizioni, che hanno però rimarcato l'incoerenza della maggioranza. Da una parte infatti si approva il reato, sì, ma dall'altra si respingono le proposte per lavorare sul piano culturale, ad esempio con l'educazione affettiva e sessuale obbligatoria all'interno delle scuole. Il Parlamento ha poi rinviato a settembre il disegno di legge sul fine vita. Gli emendamenti della maggioranza verranno infatti votati dopo la pausa estiva. Proprio oggi è stato pubblicato l'appello di Laura Santi, la giornalista e attivista dell'associazione Coscioni, che è morta ieri ricorrendo al suicidio medicalmente assistito. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Vi chiedo il buon senso di essere umani. C'è un ultimo appello di Laura Santi che il marito ha diffuso il giorno dopo la morte della donna col suicidio assistito. Riporta proprio queste parole, un messaggio che ha come interlocutore il Parlamento e il Governo sul fine vita, su una legge che la donna definisce come tentativo non di regolamentare un diritto ma di escluderlo per legge. E proprio oggi, contemporaneamente a questo appello diffuso dal marito, il Senato ha deciso un rinvio della legge sul fine vita. Tutto va a settembre, tecnicamente perché non ci sono i tempi per votare gli emendamenti, ma per quanto riguarda l'opposizione che ha condiviso il rinvio, la speranza è che a settembre ci sia la possibilità di cambiare il testo proprio nei punti più contestati e che Laura Santi descrive nel suo appello accorato e anche arrabbiato per le dinamiche e le scelte che il governo ha fatto. Un unico interlocutore per il governo, fa sapere la donna nel suo messaggio, ed è il Vaticano. Difficile negarlo, vista la prima bozza del testo, quando nelle prime righe si sottolineava il diritto alla vita dal momento del concepimento, un contrasto con un'altra legge dello Stato, la 194, e il marchio di un governo che sembra ascoltare più il Vaticano che le forze di opposizione in Parlamento. La donna morta in Umbria ieri tocca i punti più controversi, che sono quelli che le opposizioni contestano e vogliono cambiare, cioè l'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale per il fine vita, il chiarimento se c'è o meno l'obbligo di cure palliative e poi il Comitato Nazionale di Nomina Governativa, un testo che per alcuni è molto peggio del previsto, sicuramente un passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta. Ora si svelerà tutto a settembre se c'è la volontà della maggioranza di arrivare alla legge e in che modo. Linea allo studio.
Stati Uniti e Unione Europea starebbero lavorando a un'intesa sui dazi, lo dice il Financial Times. Lo schema dell'accordo prevedrebbe una tariffa unica del 15% e sarebbe disegnato sul modello di quello siglato dall'amministrazione Trump con il Giappone nelle scorse ore. Le due parti, dice ancora il Financial Times, sarebbero vicine all'intesa. Mancherebbe però il via libera di Donald Trump. I dazi americani sull'acciaio resterebbero fuori da questo schema di intesa, con la conferma dunque della tariffa al 50%. È questo quanto spiegano più fonti europee dopo che la Commissione europea ha aggiornato i 27 paesi dell'Unione sul negoziato tra Bruxelles e Washington. Proprio Bruxelles ha intanto rinnovato l'invito ai paesi membri di astenersi da negoziati bilaterali con gli Stati Uniti. E chiudiamo questa edizione del giornale radio parlando di ambiente, perché è arrivata una storica decisione della Corte Internazionale di Giustizia. Gli Stati infatti d'ora in avanti saranno obbligati ad agire contro i cambiamenti climatici. Festeggia Greenpeace, si apre una nuova era della giustizia climatica globale. Il servizio di Sara Farinella.
Per la prima volta la Corte Internazionale di Giustizia, il più alto organo giuridico delle Nazioni Unite, si è espressa sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico. La Corte all'unanimità ha dichiarato che gli Stati sono obbligati a rispettare gli impegni per proteggere il clima e l'ambiente dalle emissioni di gas serra causate dall'uomo. Violare questi obblighi significa commettere un illecito internazionale, di cui lo Stato si deve assumere le responsabilità e porre rimedio ai danni causati. La spinta a questo pronunciamento storico arriva dal movimento studentesco World's Youth for Climate Justice, che con il sostegno di 18 stati insulari del Pacifico ha portato avanti la battaglia fino all'Aia. In prima linea Vanuatu, tra i paesi più colpiti dalla crisi climatica, nonostante contribuisca a meno dell'1% delle emissioni globali. L'innalzamento del livello del mare, i cicloni sempre più violenti, oceani che si riscaldano e si acidificano, minacciano sempre di più l'esistenza del piccolo paese insulare. La Corte ha ribadito l'obbligo di proteggere il clima anche in virtù del diritto internazionale e dei diritti umani, riconoscendo così il nesso diretto tra cambiamento climatico e tutela dei diritti fondamentali. La Corte è stata chiara e non ha lasciato spazio per alcun dubbio. Nessuno Stato può più sottrarsi alle proprie responsabilità in materia climatica.
Prima di salutarvi, lo sport con i mondiali di nuoto in corso a Singapore. Ottava medaglia per l'Italia, la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si prende infatti il bronzo nel nuoto artistico, specialità del duo misto tecnico. Domani in acqua ancora Ruggero, ma con la collega Enrica Piccolo. Insieme cercheranno un altro podio nella finale del duo libero femminile. Proge tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.